Ciao a tutti e benvenuti alla nuova stagione di Radio Sier, il vostro podcast preferito che potete ascoltare su tutte le maggiori piattaforme e sul nostro sito sier.it. Ancora una volta qui con voi ci sono Attilio e Livia, pronti ad accompagnarvi in questo bellissimo viaggio con ospiti sempre più speciali.
Un saluto agli ascoltatori del podcast che fa parlare, incuriosire ed appassionare ancora di più al meraviglioso mondo dell'embriologia, della medicina e della riproduzione.
Salve a tutti i nostri ascoltatori e benvenuti a questa nuova puntata che abbiamo il piacere di parlare con Loredana Maluni. È una bravissima fotografa ed editrice di un progetto di tutelare dedicato alle donne. Loredana negli ultimi anni ha portato avanti questo progetto che punta proprio a rompere il silenzio sul tema dell'infertilità, che ancora oggi, ahimè, è un tabù nella nostra società. Questo progetto è diventato un libro intitolato Una delle tante, One of Many, un volume fotografico di 100 ritratti e altrettanti racconti di donne infertili. È un piacere averti qui con noi, Loredana.
Grazie, buongiorno.
Per prima cosa, parlaci un po' di questo meraviglioso progetto.
Questo progetto nasce da un problema di infertilità, ovviamente mio, che mi ha fatto stare in silenzio per qualche tempo, per quasi un paio d'anni. E poi ho iniziato a capire, proprio in una sala d'attesa di una clinica grande a Roma, che eravamo tante e non era possibile che io non conoscessi una donna infertile. Quindi man mano ho iniziato a pensare che davvero rappresentava un tabù gigante e che quindi le persone tendenzialmente non ne parlavano. Io sono una fotografa e ho pensato che figata sarebbe fare una raccolta di ritratti, no? Così gli diamo un volto, perché io di fatto continuavo a fissarmi con questo pensiero: che faccia ha una donna infertile? E la mia non era di certo, perché io la donna infertile nel mio immaginario era una donna arida, molto magra, che fumava tanto, una donna che...
Curioso.
Sì, io l'ho sempre immaginata così. E invece io avevo 34 anni, ero una abbastanza solare, che ci tenevo a un'alimentazione sana, quindi non mi ci ritrovavo in qualche modo. E allora ho iniziato a osservare queste donne, eravamo tante, tutte diverse, con età diverse, e ho deciso di fare una piccola raccolta di ritratti. Ovviamente ho trovato mille difficoltà inizialmente, proprio tante, e avevo impostato questi ritratti con una sorta di foto testimonianza in bianco e nero, molto seriose. Sono arrivata a 18 e ho buttato tutto perché diventavano tristissime.
Ma e io non... Era perché appunto le donne erano ostili a parlare del problema o...
Le difficoltà, perché le donne... Ma magari alcune mi dicevano pure sì, vorrei parlarne, però non ci metto la faccia, però al lavoro non lo sanno, però la mia famiglia non lo sa, il mio compagno non vuole, c'è mille scuse per cui non volevano essere ritratte. Sì, quelle che invece si sono affidate a me, e diciamo che avevo sbagliato io l'impostazione, perché quando mi sono ritrovata questi ritratti appunto in bianco e nero, fatti in studio, tutto con lo stesso schema a luci, e tra l'altro avevo detto a loro di scrivere la loro storia, ho iniziato a pensare: ma io che voglio fare? Cioè, una ragazza che riceve la diagnosi di infertilità e vede questi ritratti, gli prende un accidente perché c'era nelle loro storie tutto il loro dolore, e anche in questi visi c'era la serietà, la pesantezza dell'argomento.
E pensate, quindi, un po' prospettiva, quindi prenderla un po' più
totalmente
serena.
Quindi ho deciso, sì, perché se io volevo far capire che eravamo davvero tante, che l'infertilità è democratica, che dove coglie, no? E chi colpisce è totalmente casuale, che ci sono tante età e non sono soltanto le donne di 45 anni perché se la sono andata a cercare. Se volevo smorzare un po' questi luoghi comuni, dovevo dargli un taglio assolutamente non drammatico. E quindi ho iniziato a scattare tutte fuori, in varie città d'Italia, sono arrivata anche all'estero perché insomma avevo avuto delle ragazze che insomma che mi avevano cercato, quindi una ragazza irlandese, una ragazza indiana, due inglesi, insomma era bello dargli anche un po' di colore e le loro storie. Ho cercato di fare delle interviste e di prendere soltanto dei piccoli aneddoti, perché anche dell'infertilità si può ironizzare, si può sorridere per degli episodi che accadono durante, no, gli anni di ricerca. E quindi insomma volevo che una ragazza che lo prendesse in mano si sentisse alleggerita. Ovvio che ci sono delle storie anche un po' più drammatiche, no? Perché non è un argomento semplice, però non è tutto così, anzi, in linea di massima è leggero.
Oh, tu, veramente complimenti per quello che fai e soprattutto per il messaggio che mandi e questa visione più ottimistica, non si può dire, ma come prendere da un punto, cioè, prenderlo diversamente, no? Prenderlo in maniera più coraggiosa anche, perché comunque metterci la faccia è molto coraggiosa, ma anche semplicemente affrontarlo è molto coraggioso.
Grazie.
Per noi professionisti comunque è assurdo pensare che in Italia ancora c'è tutto un tabù, e tu in primis come portavoce di tutte queste esperienze, no? E capisci che appunto bisogna essere estremamente coraggiose e affrontare il problema senza vergogna. Quindi vogliamo sapere cosa stai facendo per questo, vediamo che organizzi molti eventi, che sei estremamente molto attiva, ti seguiamo tutti, raccontaci un po' fin che punto puoi, senza spoilerarci troppo.
E io credo che questo progetto, che era nato come appunto una raccolta, poi è diventato un libro, sia sempre in costante evoluzione, anche perché le ragazze con le quali io sono in contatto, che mi seguono, mi danno anche loro nuovi spunti e poi io mi... In realtà mi sto anche divertendo, no? È diventata un po' la mia comfort zone e quindi riesco ad essere creativa quando mi piace un argomento. Quindi diciamo che dal libro poi è diventato un tour, perché dopo il Covid c'era sempre questa voglia di incontrarsi e soprattutto io poi ho sviluppato un altro pensiero riguardo una problematica che sta all'interno di questo. Quindi sì, da una parte c'è questo tabù che è proprio una questione culturale, legato alla vergogna, legato anche alla religione, se vuoi, alla cultura, eccetera, eccetera. Però dall'altra parte c'è una comunicazione sbagliatissima tra medici e pazienti. I pazienti restano sempre diffidenti nei vostri confronti. Perché? Perché nella PMA, soprattutto nel privato, girano tanti soldi e le spese da affrontare sono tante, le coppie vanno tutte in crisi, tutte, ma anche per me è stato così. E quindi c'è questa diffidenza che non va bene, non va bene, perché se non ti affidi al medico e cerchi conferme su Google e in giro, diventa davvero faticoso con il tempo. Quindi il tour nasce perché ho istituito un team di medici che si mettono a disposizione sui social per le ragazze, dei medici che in qualche modo ho cercato di selezionare e lì hanno l'occasione di conoscerli lontano dalle cliniche e dagli ospedali, in una situazione goliardica, molto più serena, dove mangiamo insieme, dove si parla.
Certo,
ed è bello perché ci tengo davvero ad avvicinare questa distanza che si è instaurata col tempo, perché questa, cioè l'infertilità è una battaglia che comunque noi possiamo vincerla soltanto grazie a voi e insieme ci deve essere collaborazione reale e ci dobbiamo affidare.
Ci dobbiamo capire più che altro, no?
Sì.
Uno dei punti principali che tu dicevi è questa difficoltà nel capirci, molti pazienti si affidano al dottor Google, no? E secondo me,
sì,
a parte, come in qualsiasi cosa, aumenta solo ansia e frustrazione. Quindi,
sì, la pecca ovviamente, scusami, è anche da parte vostra, che spesso date per scontato delle cose, allora si dice no, parlate in medichese, perché non avete la... cioè a volte... un po' per i tempi, un po' perché si danno per scontate appunto dei concetti, ma noi arriviamo da voi che non sappiamo nemmeno che abbiamo gli ovociti o la differenza tra ovociti e follicoli, quindi noi ci sentiamo in imbarazzo, perché questo succede quotidianamente, succedeva anche a me, di richiedere, quindi finché noi non capiamo resteremo ansiose. Va bene, e voi dovete stare lì con un po' più di pazienza e spiegare bene le procedure base, in modo che lì si può instaurare quella fiducia e quella tranquillità necessaria.
Io quello che penso è che ovviamente appunto noi professionisti assolutamente dobbiamo essere disponibili per farvi capire, perché è fondamentale sia per la vostra serenità, sia per comunque appunto mandare quello che noi sappiamo, cioè bisogna spiegare al 100% come quando si fa qualsiasi tipo di procedura medica e non solo, questo è fondamentale. Però sì, appunto quello che mi chiedo, cioè nel senso io immagino io e i miei colleghi, non ho dubbi, siamo tutti molto disponibili a spiegare eccetera, quindi... Ed è importante anche che dall'altra parte, no, la paziente non abbia paura di chiedere, un po' come quando si stava a scuola, no, che la professoressa diceva non devi avere paura di chiedere, nessuna domanda è scema, bisogna sempre...
Certo.
...mentale. E, però appunto ovviamente ci sono dei limiti logistici che immagino insomma una paziente o anche un professionista si può trovare davanti. E secondo te quale potrebbe essere un modo appunto per migliorare questo rapporto professionista-paziente?
Se ti... La comunicazione.
Quindi parlare
soltanto la comunicazione
più semplice.
Sì.
Ma sì. Perché io, per esempio, dal mio punto di vista, no? Quindi parlo dall'altra parte, vedo molto molto utile quello che fai tu. Cioè, un po' appunto abbassare queste difese di tabù, un po' far quello che per noi è gergo del lavoro, quindi la parola ovociti, blastocisti, no? Tu comunque lo metti in un linguaggio di tutti i giorni, quindi entra nel linguaggio comune, no? Quindi diventano parole familiari, e secondo me questo è molto molto più utile, perché prima cosa tramite ovviamente i social arriva, questo è chiaro.
Sì, è vero.
Quello che ad oggi è il mezzo migliore e utilizzato in maniera proficua, no? E utile. Quindi quello che vedo è che appunto abbassare il profilo del tabù è fondamentale, e ovviamente da parte nostra ci deve essere più calma e tranquillità e predisposizione a spiegare, questo sicuramente. Quindi, oltre sì, a questi, diciamo, questi passi che dobbiamo fare reciprocamente, vedi qualche altra cosa che si può migliorare? Magari anche gli altri nostri ascoltatori prenderanno le nostre parole.
Ma no, guarda, io davvero penso che alla base di tutto ci sia soltanto la comunicazione, che si riesce a trovare quella, poi arriva anche la fiducia, cioè credo che una paziente con i dubbi resti una paziente ansiosa e l'ansia poi ti porta a cercare risposte altrove, a non essere diretta con il tuo medico che ti ha preso in cura, quindi secondo me una volta risolto quello, cioè, già si è arrivati. E comunque c'è un'ignoranza di base, noi non sappiamo davvero nulla, davvero niente. Io ora sto facendo questa rubrica che si chiama On the Road, dove quando mi capita di stare in giro e vedo qualcuno predisposto con una faccia più o meno simpatica, gli vado a chiedere e gli faccio delle domande, tipo che cos'è l'eterologa, che cos'è la PMA, che cosa... Escono delle robe mostruose. Proprio le persone non sanno niente.
Guarda, se ma nemmeno ridere ogni volta che cerco di spiegare a mia nonna o a quando vado alla frutta che lavoro faccio, mi fanno: che lavoro fai tu?
Quindi me lo immagino.
Sono conosciuto, quindi sì, hai completamente ragione.
È un mondo parallelo questo, è un mondo parallelo che finché non ti ci trovi, perché non ricevi una diagnosi di infertilità, tu proprio lo ignori completamente e quando la ricevi vieni buttata qui dentro. Una volta una ragazza mi ha detto l'infertilità, che gli ho fatto una domanda durante un tour a Firenze, che cos'è secondo te l'infertilità? Lei mi ha detto un frullatore. Che lì per lì, no? Ho detto, che sta dicendo? E invece poi è vero, perché vieni totalmente immersa appunto in questa realtà parallela dove tu non sai niente. È come ricominciare quando sei in prima elementare, che impari a leggere, a scrivere. È davvero difficile far tuoi dei concetti, è davvero difficile capirli e andare avanti senza ansia. Quindi la consapevolezza è il primo passo per affrontare la tua diagnosi di infertilità, e la consapevolezza come la ottieni? Soltanto con l'informazione, ed è difficilissimo, perché se non hai questa problematica te ne freghi totalmente, perché io poi sarò ripetitiva, però quello che a noi ci arriva dall'esterno, dai giornali, dalle riviste che leggiamo, sono donne che superano i 45 anni tutte belle sorridenti con questi gran pancioni, e lì al 99% c'è un'eterologa, e nessuno sa che cos'è la donazione di gameti, e quando lo sanno si sentono male, perché sembra fantascienza, sembra che si va contro natura, cioè invece è una pratica che esiste da tanti anni, è una pratica anche molto generosa e altruista. Un'altra cosa che mi fa arrabbiare spesso è che quando uno dona un organo dopo la propria morte, no? È stato un gesto quasi eroico, bellissimo, mentre se doni un gamete,
che è una cellula,
e sei cosciente e sei in vita, è visto strano, perché l'ha fatto la donatrice o il donatore, quale no, sempre con questa diffidenza che gira intorno a, appunto, alla riproduzione, alla natura, è strano. Quindi credo che,
se posso dirti, io vedo la possibilità di migliorare in questo. Questo lo dico perché quando soprattutto ti trovi in un contesto internazionale dove la mentalità è diversa per fattori culturali, storici, eccetera, questa visione non c'è, no? Cioè, d'altronde sì, l'Italia rimane uno dei paesi con più basso percentuale di donazioni organi in genere, quindi c'è proprio questo tabù in generale. Quindi poi quando si entra in questo contesto di fertilità, no? Ovviamente è ancora una cosa ancora più problematica
certo.
Però appunto io vedo che c'è la possibilità di andare avanti, perché ho visto contesti sociali al di fuori, dell'Italia, perché è quello che ho visto, molto più aperti, senza nessun tipo di tabù al riguardo. E anche soprattutto per quanto riguarda la donazione di gameti in generale, sia maschili che femminili che siano, che è poi il punto più sensibile in qualche modo. E d'altronde è anche importante notare come, sì, è vero che l'ovocita non è tuo, però effettivamente, come hai detto tu benissimo, è un organo che ti è stato donato e che comunque senza di te quella cellula non sarebbe niente. E poi c'è tutto il fattore, adesso dico parole in medichese, l'epigenetica, no? questo grande fenomeno che influenza quella cellula, che sei tu, organismo tu, che influenzi quella cellula a livello genetico e a livello di crescita. Quindi c'è tutto un tema dietro che secondo me è importante affrontare. E quindi quello che mi chiedevo io è anche come un embriologo, un ginecologo, un professionista del campo dell'infertilità può sensibilizzare la popolazione. Cioè, come possiamo noi fare campagne, non lo so, come possiamo, oltre al parlare semplicemente col paziente, cosa possiamo fare secondo te? Anche una visione molto utopica, cioè che progetto grande potremmo mettere in atto, perché io non, cioè nel senso è molto complicato.
Allora, l'ideale sarebbe andare a parlare nelle scuole, nei licei. Quello secondo me sarebbe la via più mirata, no? Perché noi dobbiamo parlare a quella di generazione, ma anche per il social freezing. Io anche sono molto fiduciosa, perché sono 2 anni e mezzo che sono su Instagram, e negli ultimi 4 mesi mi hanno iniziato a scrivere sia uomini che donne, che ad esempio mi chiedono come posso donare, e sono persone che non sono infertili e che in qualche modo sono arrivate, in qualche modo perché hanno qualcuno vicino a loro che ha problemi di infertilità, quindi hanno empatizzato. Questa cosa piano piano arriverà, però ovviamente arriva parlando ai giovani. Il rischio di Instagram e di quello che stiamo facendo è che diventi un contenitore solo per chi è infertile. Per questo io vado a rompere le scatole in giro, perché in qualche modo dobbiamo farlo uscire. A Milano abbiamo fatto volantinaggio con queste locandine che avevo fatto, e è stato bellissimo, perché alcuni ci hanno dato delle risposte terrificanti. C'era un signore in un negozio che sono entrata per chiedergli se potevo lasciare questi volantini, eccetera, e lui ha detto: ma se non vi fertilizzano non è colpa mia. Porca, rimasta bocca aperta. E invece tante signore che passavano e ti dicevano: no, tra l'altro ho capito che ora prenderò ogni volantino che mi offrono, perché è terribile
quando
E invece questa signora è tornata indietro e mi ha detto: lo prendo per mia sorella, e quindi mi ha fatto no, tenerezza.
Però lo prendo per una amichetta mia.
No, ma probabilmente era vero, perché lei era più grande di età, quindi magari era, cioè, era vero. Queste cose vanno fatte. Ora infatti ne organizzo una qui a Roma. Vuoi venire?
Certo.
A fare volantinaggio, vieni.
Certo.
Facciamo una mattina molto presto, certo. Perché fa caldo.
Andiamo pure al ora la organizzo. Ti porto un po' di organico, vai.
Magari, cioè è carino, bisogna parlare, secondo me è soltanto quella, cioè parlare ma cercare di non parlare solo tra di noi, perché sennò diventa, no, un cane che si morde la coda.
Chiaro. Io Loredana ti ringrazio tantissimo.
Grazie a te.
Gli ascoltatori sono stati super felici di avere questo contatto un po' più diretto con te. Spero che ti seguano. Vuoi dire i tuoi canali social così aumentiamo un po' la...
I follower.
Follower. Anche noi il raggio d'azione di tutto quello che stai facendo è un progetto meraviglioso.
Certo. Guarda, sui social io sono attiva soltanto su Instagram e One of Many e ha questo underscore 3 volte piccolino. E basta, il sito che è sempre oneofmany.it o una delle tante.it, il nome del libro, e stop, già mi prende abbastanza Instagram.
Grazie mille Loredana, sei stata
grazie a te,
grazie, ciao ciao,
a presto, ciao ciao.